Ave Maria, cari amici, cari ascoltatori, care ascoltatrici della Radio Buon Consiglio, eccoci qui insieme nella nostra trasmissione dedicata al Catechismo della Chiesa Cattolica compendiata. Questa settimana, cari amici, in vista proprio della festività dell'Immacolata Concezione, questa trasmissione sarà dedicata proprio a lei, all'Immacolata Concezione, alla nostra Madre Santissima, Madre nostra e Madre di Gesù, che è l'Immacolata Concezione. Ecco, per vedere, proprio per approfondire questo titolo della nostra Santa Madre, saluto subito Padre Giampio e Mosè che ci guideranno un po' in questo. Ave Maria, Padre Giampio, Ave Maria, Mosè.
Grazie Antonio, Ave Maria, cari ascoltatori, bentrovati tutti, Ave Maria, Ave Maria Mosè, Santa Donata.
Ave Maria, Padre Giampio, un caro saluto ad Antonio e a tutti i radioascoltatori. Ave Maria.
Come anche fatto notevole, ecco, il nostro catechismo della Chiesa Cattolica ci permette di agganciarci proprio a qualche articolo che contiene e che tratta proprio questo tema. Per l'esattezza, l'articolo 96. Quindi lascio al Padre e a Mosè un po' di introdurci in questa meditazione.
Grazie Antonio. Quindi il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 96, ci fa una domanda: che cosa significa l'Immacolata Concezione? Grazie Mosè, se ci leggi questo articolo.
Sì, Padre, grazie. Dio ha scelto gratuitamente Maria da tutta l'eternità perché fosse la madre di suo figlio. Per compiere tale missione è stata concepita immacolata. Questo significa che, per la grazia di Dio e in previsione dei meriti di Gesù Cristo, Maria è stata preservata dal peccato originale fin dal suo concepimento.
Quindi questo articolo del compendio vuole farci inoltrare per comprendere chi è la Beata Vergine Maria, chi è la Beata Vergine Maria nel mistero dell'Immacolata Concezione. Diceva particolarmente San Massimiliano Kolbe che l'Immacolata Concezione ci parla dell'essere di Maria e tutto il resto. Diventare Madre di Dio, la mediatrice di tutte le grazie, la socia del Redentore, la distributrice, tesoriera di tutte le grazie, il Madre universale, ci parla del suo operare, del suo agire. Quindi vediamo come innanzitutto è una scelta sempre gratuita di predilezione da parte di Dio, sempre Dio che previene in tutto questo. E dall'eternità ha un disegno. Dall'eternità vede, desidera qualcuno che possa essere un sommo glorificatore di Dio, tutta la terra, i cieli narrano la gloria di Dio. Bene, oltre a tutte le cose irragionevoli, anche una creatura ragionevole che possa glorificare perfettamente come sommo glorificatore di Dio. Ed ecco che allora Dio dall'eternità decide di mandare la seconda persona della Santissima Trinità, il Verbo increato, a farsi carne. Allo stesso momento, allora scegli anche come perfetto glorificatore di Dio. Allo stesso momento, scegli anche una perfetta glorificatrice a Dio. Sceglie dall'eternità che il Verbo incarnato, il Verbo increato che doveva farsi carne, attraverso la nascita virginale della Beata Vergine Maria, e questa la vuole immacolata, la piena di grazia, la tutta pulcra, la tutta bella. E dopo tutto quello che ci viene raccontato dal libro della Genesi, dopo il peccato originale, allo stato attuale, prostrato isto, ecco che allora questa incarnazione glorificativa del Verbo increato, del Verbo di Dio, il Logos, il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, ecco che questa redenzione, questa incarnazione glorificativa diventa, dopo il peccato originale, diventa una incarnazione anche redentiva, glorificativa e redentiva. Ed ecco che lei, come la più perfetta glorificatrice, figlia di Adamo, la Beata Vergine Maria, diventa la Immacolata Concezione, la senza macchia, la senza peccato. Un po' possiamo dire che il nostro Signore Gesù Cristo si è scelto tra tutte le possibilità che potrebbero esserci nella divina economia di salvezza, la perfezione, la mamma più perfetta che poteva esserci, il tabernacolo più ricco, più prezioso che poteva esserci. Dicono i santi che Dio poteva realizzare infiniti mondi più perfetti, infinite galassie più perfette, e così, ma non poteva realizzare una creatura più perfetta come l'Immacolata, degnandosi da tutte le eternità gratuitamente di scegliere perché diventasse madre di Dio. Tieni in mente le parole del re Salomone quando realizza il Tempio di Dio, una delle meraviglie del mondo, Tempio in Gerusalemme, e c'è il giorno della dedicazione, della consacrazione. Dice: ma è mai possibile? I cieli dei cieli non possono contenere Dio? Ecco che questo Tempio può contenere Dio. E quindi viene consacrato come dimora di Dio. Bene, il Tempio di Gerusalemme non è altro che figura di quel grembo immacolato della Beata Vergine Maria che doveva diventare, accogliere il Dio Onnipotente che si fa piccolo, si fa carne. Ed ecco allora il mistero del primo avvento, della prima venuta, della prima attesa del Signore. Il sospirato dei secoli che viene nel nascondimento, nella piccola grotta di Betlemme, farà questa vita nascosta per operare il mistero della redenzione nell'attesa della sua venuta nella gloria. Quindi ecco questa scelta per compiere la missione è di diventare il redentore e glorificatore di Dio, e la Madonna viene scelta come concepita immacolata. Ma concepiti immacolata lo sono stati anche però Adamo ed Eva. Anche loro sono stati creati immacolati. Confermi anche tu, Antonio, sei d'accordo anche tu nel dire che Adamo ed Eva,
Certo.
anche loro sono stati fatti immacolati.
Immacolati, certo.
Ma qual è la differenza tra questa immacolata concezione e questo essere concepiti immacolati? Concepiti immacolati mi vuol dire che uno parte bene, ma può finire anche male. Facciamo una bella gara di corsa allo start, facciamo la gara io e Mosè, e partiamo, facciamo tutti e due un bello sprint, tutti e due una bella partenza, però capitare che a un certo punto incespico e non arrivo a traguardo. Ma l'immacolata concezione vuol dire che parte tutta pulcra, tutta bella, tutta senza macchia, sine macula, e continua da raggiungere la vita, perché non può, Immacolata Concezione vuol dire che è un'immacolatezza che non potrà mai sporcarsi, non potrà mai deviare da questo percorso, non potrà mai essere altrimenti, ed è questa è la sola, è un privilegio. Quindi Adamo ed Eva, anche loro sono stati concepiti senza macchia, ma si sono macchiati. Ecco allora invece come la Madonna diventa il capolavoro di Dio. E questo è un mistero per cui diventa una grazia preventiva. La Madonna diventa anche lei la preredenta o la superredenta in vista dei meriti di nostro Signore Gesù Cristo. Un po' noi abbiamo che la scuola teologica pian piano va maturando questo mistero dell'Immacolata Concezione. È una cosa molto bella che pian piano quest'idea ha maturato. C'era uno scoglio che un po' bloccava questo criterio, questa verità di fede, che tutto sommato è nella Sacra Scrittura implicitamente contenuto. Tante figure profetiche ci parlano dell'Immacolata Concezione, tanti passi scritturali ci parlano dell'Immacolata Concezione, ma in maniera implicita. Quindi non esplicitamente, non expressa verbis, non chiaramente con quelle parole, come tante altre verità di fede, la mediazione universale di tutte le grazie, sono tutte verità implicite. L'Immacolata Concezione è già stata proclamata come verità di fede, come dogma divinamente rivelato da Dio. Che cosa vuole dire questo? Quali erano gli scogli che si frapponevano a questa verità di fede? i dubbi che ancora, tutto sommato, abbiamo anche in alcuni santi, sussistevano, fermandosi su alcuni scogli. Lo stesso San Bonaventura, lo stesso San Tommaso avevano qualche difficoltà a comprendere o non riuscivano a fare un passaggio ulteriore che arriverà a fare un grande santo, il beato Giovanni Don Scoto. C'è il problema di dire, ma la redenzione, il sacrificio della croce di nostro Gesù Cristo, la redenzione universale per tutte le creature, per tutti i figli di Adamo, sì o no? Allora dicevano, se sì per tutti i figli di Adamo, allora anche la Madonna aveva bisogno della redenzione. Ma sarebbe la redenzione, quindi anche lei avrebbe dovuto peccare, avrebbe dovuto avere almeno il peccato originale, magari, incomincio a dire, magari fosse proprio per un millesimo di istantesimo, infinitesimo di istante, però anche lei ha bisogno di redenzione. Fin qua ci siamo. Solo che non riuscivo ancora a fare un passaggio. Oppure quello che è riuscito a fare invece il passaggio ad un scotto. Dio doveva fare una redenzione? Sì. Doveva fare una redenzione. È il Redentore perfettissimo? Certo, allora serve anche una perfettissima redenzione. E fa questa analisi. Guarire che è malato è una buona guarigione, ma non è ancora una guarigione perfettissima. Potremmo arrivare a un perfettissimo medico se può, lo fanno anche pubblicità, prevenire è meglio che curare. Se questo medico riesce anche a prevenire, evitare che questa persona si ammali. Allora, beh, questo sì che è un grande dottore. Se riesce, beh, un dottore che sa curare tutte le malattie, beh, sarebbe una cosa gran bella e augurabile, ma vediamo che la scienza umana, insomma, qua deve fermarsi e deve accorgersi che solo Dio è onnipotente. Ma un dottore che riesce anche ad evitare che i suoi pazienti si ammalino, beh, questo sì che è eccezionale. Ci facciamo subito la firma, dice, dottore, prendetemi in cura anche me, perché così, dice. E questo è avvenuto. Redentore perfettissimo vuol dire che serve un'anima redenta, una persona redente in modo perfettissimo. Ma tutte le creature che vengono guarite, salvate, perché erano già macchiate, già infettate, già malate, beh, è una grande cosa, ma non c'è ancora una redenzione perfettissima. L'esempio perfettissimo vuol dire che c'è stata almeno una creatura che è stata in grado di evitare che si ammali. E questa, chi è? Il Beato Giovanni Scotto è favorevole a ritenere che questa unica creatura, questo unico privilegio singolare, come dice il Papa Beato, Papa Pio IX, terziario francescano, è la Beata Vergine Maria, la piena di grazia, la tota pulcra, tutta bella, la sine macula, la senza macchia. Quindi la Madonna diventa, per i meriti infiniti di nostro Gesù Cristo, la preredenta, la superredenta. E San Beato Giovanni Don Scotto usa anche un bel esempio che ci può essere facile da poter meglio comprendere, un po' la portata di tutti. E che cosa immagina il Beato Giovanni Don Scotto? Immagina di un papà su una barchettina con i due figlioli, stanno facendo un bel giretto in barca, la barca comincia ad avere un dondolio, uno dei figli sta per cadere e il papà lo afferra prima che cada, l'altro figlio cade in acqua e il papà lo riacciuffa, lo ripesca, lo tira su dall'acqua e lo rimette sulla barca. Cosa possiamo dire? Il papà ha salvato due figli. Il primo l'ha salvato nella maniera perfetta, in modo che non cadesse nell'acqua e non si bagnasse. E questa è la figura dell'Immacolata, la redenzione perfettissima. L'altro figlio, caduto nell'acqua, riacciuffato, ripescato, e siamo tutti noi, figli di Adamo ed Eva, la sua progenie, è infettata, che stava annegando nel peccato originale, dopo salvata per i meriti di Gesù Cristo, dopo la redenzione. Quindi la donna diventa la superredenta, la preredenta per i meriti infiniti. Quindi ecco che quella redenzione universale abbraccia anche la Beata Vergine Maria, ma in lei si può parlare di una redenzione perfettissima. Ed ecco questo un po' il mistero dell'Immacolata Concezione, racchiuso nei secoli in cui ci voleva anche un po' tutto questo bagaglio di scuola, così per poter approfondire. E solo, pensa, dopo 800 anni questo dogma diventa verità di fede. E il tempo che fosse maturo, sai chi l'ha deciso? Io penso che possiamo dire un po' senza, l'ha deciso la Madonna. Adesso un po' abbiamo aspettato, sono passato un po' troppo tempo. Io questo dogma ci tengo che venga proclamato. E sai come, cosa fa la Madonna? Comincia a fare un po' di catechismo. In Francia, 1830, comincia a fare un po' di catechismo. Sai come fa catechismo Antonio la Madonna nel 1830 sul suo dogma dell'Immacolata Concezione? Ti viene in mente
Sì.
qualcosa?
Sì, altro che perché l'Immacolata nel 1830 appare a Sor Caterina Labouré e
Perfetto.
l'è detta la medaglia miracolosa, no? Che contiene poi.
Gli fa vedere proprio, anzi, dice, guarda,
Sì.
ti faccio vedere questa qui, fanne un'altra copia simile e comincia a diffonderla. E che cosa scrive la Madonna su quella, come gli fa vedere, come voleva essere onorata attraverso questa medaglia miracolosa che all'inizio prenderà il nome della medaglia dell'Immacolata. Una Madonna che prima col globo in mano, che rappresenta il mondo intero, la Francia, ogni singola anima, gli fa vedere come scendono le braccia, dopo scompare e si cominciano a scendere dei grassi sulla terra. È una scritta che circonda questa figura della Madonna che ha sotto i piedi la terra e sotto i piedi c'ha il serpentaccio infernale, la donna della Genesi, ti schiaccerà il capo. O Maria, concepita senza peccato, prega per
Peccato.
noi che ricorriamo voi. O Maria, concepita senza peccato. È l'Immacolata Concezione. Ancora nel primo punto, una concezione senza macchia, Maria concepita senza peccato. E prega per noi che ricorriamo a voi, comincia a parlarmi della sua mediazione materna. Quei raggi che scendono sulla terra mi parla di che è mediatrice delle grazie. Queste sono le grazie che io spango sulla terra a chi me le domandano. Raggi grandi per grazie grande, e mi credi raggi piccole grazie, ti do raggi piccoli. Non me le chiedi, avrei altre grazie da darti, ma non c'è nessuno che me le chiede, che me le prega. Quindi c'è bisogno di pregarla. Quindi questa, la preghiera, è una condizione che Dio ha stabilito per ottenere le grazie. La Madonna è l'onnipotente supplice, Dio onnipotente per natura. La Madonna è onnipotente per grazia, l'onnipotenza supplice. Noi abbiamo la preghiera come l'onnipotenza che ci è data nelle nostre mani di richiesta. Possiamo chiedere. Chiedete, otterrete, cercate, troverete, picchiate, vi sarà aperto a chiunque. Ecco allora un po' il nostro compito. Quindi, la Madonna diventa senza peccato perché è pienissima della grazia di Dio, che è tutta quella grazia che col peccato originale noi abbiamo perso. Ecco un po' come allora. Come commenta splendidamente San Bernardo da Chiaravalle. A un certo punto, commentando il saluto dell'angelo, ti saluto piena di grazia, hai trovato grazia presso Dio. Si fa una domanda a San Bernardo, ma mi spieghi una cosa? E fra Antonio, mi spieghi un po' come capita. L'angelo la chiama prima piena di grazia e dopo dice trovato grazia di Dio, ma sei piena di grazia? E se è piena, come fa a trovare dell'altra grazia? Allora San Bernardo si dà la risposta: la Madonna ha trovato quella grazia che avevo perso. Ufficio Getti Smarriti. Ho trovato della grazia. Chi la trova? La trova la Madonna. Allora, Madonnina, l'ho persa io, figlio di Adamo, figlio di Eva, l'ho persa io. Restituiscimela quella grazia. Ecco la Madonna, la tesoriera di tutta la grazia, dispensatrice, mediatrice. Tutte le grazie di Dio, nell'economia salvifica, per volontà di Dio, dice il Catechismo, il Compendio Catechismo, quella parola bellissima, una scelta gratuita dell'economia divina, sceglie che tutte queste grazie arrivino per le mani immacolate, per il cuore immacolato, per la Beata Vergine Maria l'Immacolata. E quindi la Madonna si prepara, vuole catechizzare l'umanità per fare approdare a questa verità di fede, a questa bellissima verità. E qui dopo c'è tutto un processo. Quindi la Madonna che appare incomincia adesso, fai coniare questa medaglia. Una volta che Santa Caterina ha tra le mani questa medaglia, dice adesso bisogna diffonderla. Ma per parlare di questo, se sei d'accordo, Antonio, farei una piccola pausa per poter fra qualche minuto riprendere e continuare ad affrontare questo argomento. Dimmi tu, Antonio, se ritieni opportuno.
Sì, possiamo anche fare no, adesso la nostra pausa e naturalmente per questa settimana, cari amici, vi preghiamo di lasciare le vostre considerazioni con il WhatsApp e così e poi possiamo rispondervi con calma nelle prossime trasmissioni. Intanto ci separiamo da voi per qualche minuto di intermezzo musicale. E poi riprendiamo questo argomento che veramente illumina, ecco, la figura dell'Immacolata, la figura della Madonna, come non mai. Ecco. Allora, ci risentiamo fra qualche minuto. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, eccoci, siamo di nuovo tornati a voi e in questa prima parte della nostra trasmissione di oggi abbiamo visto come la Madonna, la Madre di Gesù, la Madre nostra, è stata prescelta con una. Ecco, padre, adesso mi viene in mente proprio una domanda. Abbiamo sentito proprio che per un singolare privilegio la Madonna è stata scelta come Madre di Dio e quindi è l'Immacolata Concezione. Lei è proprio l'Immacolata Concezione. Abbiamo detto una perfettissima redenzione è avvenuta in lei, una perfettissima redenzione, cosa che non è avvenuta in nessun altro essere vivente che non sia Gesù. Ecco, questo è il discorso. Ma diciamo così, questa specifica, no, che troviamo in questo articolo che ci segnala come per grazia di Dio l'Immacolata è stata scelta gratuitamente. Quindi, perché? Perché ci sono state, e qui dobbiamo riconoscere proprio che la bolla ineffabilis Deus, no? Quando fu emessa da Papa Pio IX, ha sgombrato il campo da tutte le cose, meritava, non meritava, cioè purtroppo, diciamo così, la teologia è fatta anche di queste cose, no? De condigno, de digno, mi ricordo, no? Anche quando abbiamo trattato altre volte questo argomento. Ecco, qui si taglia la testa al toro. Dio ha scelto gratuitamente Maria da tutta l'eternità. Quindi una predestinazione, come diciamo, che la pone al di sopra di ogni altra creatura creata, anche delle angeliche, no, padre Giampiero?
Esatto, la Madonna è la creatura che più si avvicina a Dio, chiaramente una distanza infinita, molto più facile che il cielo, il sole e la terra, così, ma quanto la creatura che più però si avvicina a Dio ed è anche la creatura più vicina a noi. C'è una distanza tantissima tra noi e l'Immacolata. Anche tra le anime più sante, distanza ancora più grande tra l'Immacolata, che è sempre, pur sempre una creatura, ma la più perfetta, il capolavoro di Dio, il capolavoro della Santissima Trinità. Ma è proprio questa che la teologia, dopo, in un certo punto, per la Madonna, tra questo guadagno decongruo, merito decongruo, merito di condigno, così, per lei fa un'altra, è diversa. E quindi la super congruo, quindi degno, e quindi
Degno, sì.
non è come Dio, ma è al di sopra di tutto che può guadagnare o cose. Ecco questa onnipotenza supplice, onnipotenza per grazia. È la ricchezza, l'attesa di tutte le grazie. Questo ha deciso la Santissima Trinità. E così noi apriamo ed è diventa la Madonna la scala per cui più facile, più breve, più sicura, come insegna la scuola dei Santi, la vita spirituale mariana, che ci fa salire a Dio. È il percorso semplicissimo che dobbiamo fare per raggiungere Dio, perché la sapienza divina ha deciso di arrivare a noi attraverso la Madonna, e quindi se vogliamo essere sapienti della sapienza infinita, dobbiamo anche noi avere l'umiltà di scegliere la strada percorsa da Dio e quindi salire a Gesù Cristo, Signore, attraverso la Beata Vergine Maria e a nostro Gesù. Addio, onnipotente, tre volte santo. Ecco questo il mistero della grazia della mediatrice presso il mediatore e la mediatrice universale di tutte le grazie, l'economia della salvezza. Questo è quello che un po' ci insegna la Sacra Teologia, questo ci insegna l'esperienza dei santi, questo è quello che ci insegna questa verità. Quindi
Padre,
la Madonna sia Mosè.
scusi se posso una cosa, così pensavo, ma se appunto se l'è preparata Dio questa creatura, possiamo avere dubbi noi? Cioè non dobbiamo avere dubbi, non possiamo avere dubbi, no? Se l'è preparato lui,
Certamente.
se l'è preparato lui, lei prima faceva l'esempio di questa gara, no? Lei logicamente la gara alla fine la vince perché ha un ottimo preparatore atletico. Per cui
Sempre la vince, e lei la
certo.
sempre vincitrice. Quindi, se dobbiamo fare delle scommesse, sai che sono i bookmaker lì che fanno le scommesse così, dobbiamo puntare sempre sulla Madonna, perché lei sempre tutte le vince. Ed era anche una cosa bella considerare come noi tutti abbiamo avuto la mamma che il buon Dio ci ha voluto donare. Ma il nostro Signore Gesù Cristo, il Verbo, la sapienza eterna, si è voluto fare una mamma degna di Dio. Ha voluto
Infatti,
fare la più perfetta, la più bella, la più santa, la piena di grazia, la tota pulcra, la tutta bella. E questa in più ha detto, è così brava e così buona. Pensa adesso a curare questi tuoi figlioli, questi sono i tuoi figli, ecco l'essere immacolata e l'operare la maternità spirituale. Adesso tu che sei così brava, così buona, così perfetta, così santa, piena di grazia, così, tienti cura di questi figli come hai allevato me, alleva anche loro a mia somiglianza. Falli diventare immagine e somiglianza di Dio. Quindi ecco la Madonna con il suo ruolo, perché è immacolata, col suo ruolo di diventare, dopo essere diventata madre di Dio, madre dell'umanità redenta. Madre di tutti noi, perché noi possiamo attraverso lei raggiungere Dio nel paradiso eterno e quindi incamminarci per questa strada per salire a Dio. E col tempo di avvento ho scelto una pagina del Vangelo, questa è una prima domenica di Avvento, in cui dice Gesù: vegliate che i vostri cuori non si appesantiscono. La donna sa che un po' il nostro cuore umano a volte un po' si ingolfa, si appesantisce, si addormenta, si impoltrinisce. Così ogni tanto viene a dare la sveglia. Ehi, mi raccomando, qua sei qui sulla terra per fare una cosa, per farti santo, per andare in paradiso. Mi raccomando, mica sta lì a perderti in tante altre cose, in tante altre bazzecole così. Tutte le cose che ci stanno attorno mi sono buone, mi sono utili se mi aiutano a raggiungere Dio, se mi aiutano a salire vicino a Dio. Tutte le cose che mi circondano mi sono dannose se mi allontano da Dio e dal piano di Dio. Ecco allora, un po' come questa ottica dell'Immacolata mi aiuta anche meglio a comprendere questa visione della grazia, questa visione di questo mistero dell'Immacolata Concezione. Dicevamo che la Madonna vuole prepararsi, ha voluto preparare questa sua solennità. E ha detto, visto che qua un po' ogni tanto un po' ci impigriamo, così nel 1830 decide, attraverso uno strumento, Santa Caterina Labouré, di diffondere nel mondo questa medaglia, medaglia dell'Immacolata, che verrà chiamata medaglia miracolosa. La Madonna vuole far comprendere il suo amore materno, l'amore di mamma, la mamma che ha un cuore immacolato e la mamma che ha in testa una corona di regina, vuol dire dominatrice, colei che regna, la regina del cielo e della terra, regina universale. Lei domina, donna, domina, signora, da donna del protovangelo, Genesi 3:15. Una donna ti schiaccerà il capo, ti insidierà il calcagno, e dice al serpente infernale, e lei, ipsa, con la sua progenie, con la sua discendenza, Gesù Cristo ti schiaccerà la testa. C'è una bella iconografia in una chiesa in cui si vede la Madonna con Gesù bambino in braccio e la Madonna che schiaccia la testa al serpente infernale, Gesù bambino in braccio ha una croce. E la parte finale della croce è come una lancia che come dardo è infitta, schiaccia, trafigge il capo di quella cervice superba e quella bocca blasfema. È una bellissima icona come comprende come la Madonna insieme a Gesù Cristo schiacciano la sua progenie, la sua discendenza, schiacciano e schiacceranno sempre quella testa serpente infernale. Qui non avrà vittoria. E gli è permesso ancora un po' di tempo per disturbare, per fare razzia, però non vorrebbe, cioè, c'è i mezzi per evitare che faccia ancora più danni di quelli che ne ha fatto nel corso del secolo, ma sa che il suo tempo sta per terminare. E quelle bestie dell'Apocalisse gli verrà tolto il potere, anzi, le bestie del profeta Daniele, e questi dominatori della terra che diventano satelliti, strumenti del demonio, questi grandi colossal, questi grandi colossi, hanno il tempo contato. Gli verrà tolto il potere perché regnerà Gesù Cristo in eterno. Quella roccia staccata dal monte non per opera di mano d'uomo, ma per opera di Dio, che stritolerà tutti i regni e diventerà un grande monte su cui dominerà il vessillo della croce. Ed ecco allora questa vittoria. Madonna vuole prepararsi, si è degnata di prepararsi lei, questa vittoria dell'Immacolata Concezione, e a un certo punto ispira il beato Papa Pio IX, terzo francescano, a proclamare questo dogma. Cosa fa il Papa? Segue un suggerimento che qualche secolo prima un altro santo francescano, San Leonardo da Porto Maurizio, dava suggerimento al suo pontefice che regnava in quel periodo storico in cui c'era San Leonardo da Porto Maurizio. Dice: Santo Padre, invece di organizzare un concilio, indica una lettera a tutti i vescovi del mondo, un concilio. La povertà francescana senza spese, indica un concilio senza spese. Quindi chiede a tutti i vescovi della terra se sono d'accordo che venga proclamato come verità di fede il dogma dell'Immacolata Concezione. Bene, Beato Pio IX, a distanza di secoli, scrive questa lettera e tutti i vescovi, a parte qualche piccola eccezione, veramente un numero, proprio una percentuale minima, su tutti i vescovi della terra, rispondono che questa verità di fede è accettata, sentita nel cuore dei fedeli. È interessante però sapere che quando questo avviene, 1830-1854, 24 anni dopo, nel mondo 16 milioni di cristiani portavano addosso la medaglia miracolosa e recitavano ogni giorno la giocatoria O Maria concepita senza peccato per noi che creiamo voi. E quella Madonna ha fatto 24 anni di catechismo con la medaglia miracolosa. Milioni e milioni di esemplari di medaglie miracolose stampate, diffuse, coniate, tante tante grazie arrivavano e quindi rendevano ancora più appetibile, facevano molta pubblicità tutti questi miracoli, molta réclame, e quella era una santa pubblicità, quella opera dei prodigi straordinari che venivano attraverso questo, e allora ecco 16 milioni, quindi il dogma, il tempo diventa maturo. Cosa capita? E quel periodo storico com'era? Tutti bravi cristiani, bravi ferventi, devoti, tutti contenti di essere cristiani? Neanche per sogno. Un tempo molto brutto, dominava il positivismo, il relativismo, lo scientismo. Quindi tutto si può risolvere con la ragione, la dea ragione dell'illuminismo, e continuava a procedere, a marciare e a marcire nelle teste di tanti. E quindi tutto si risolve con la scienza, tutto si potrà un giorno comprendere con la scienza, tutto si potrà spiegare con la scienza, con la ragione possiamo così. Quindi, conclusione, i dogmi, ma non se ne parla. E più di uno pensava, dice, ma questo Papa Beato Pio IX, questo Papa Pio IX, ma che gli salta in mente un dogma, Immacolata Concezione, un dogma così un po' cervellotico, la prima, l'unica, preredenta, insomma, già negano o cancellano, rifiutano i dogmi antichi, la madre di Dio, virginità perpetua, e ancora oggi bisogna difendere ancora per parlare della virginità perpetua, prima, durante, dopo il parto, così, tutte queste cose, che questo positivismo cosa dice? Non si è più nel campo soprannaturale, ma si è nel piano naturale, quindi niente più miracoli. Non esistono miracoli. Gesù, ecco, ridurre tutto il Vangelo, l'applicazione di Gesù Cristo a piano naturale. Volemos bene, e tutto è qua, tutto questo è il Vangelo. È un buon personaggio. Gesù ha fatto delle cose molto buone, gli altri sono stati cattivi. Pazienza, però gli vogliamo bene, seguiamo. Ecco quello che diventa. L'opera della redenzione? No, che redenzione? Redenzione? Di che cosa? Che peccato, che peccato. Tutti buoni, tutti belli, tutti bravi. Dio ci vuole bene tutti, sia che combiniamo i guai, sia che così, ma sì, no, non importa. E quindi niente. Vedi come cancellare un piccolo tassello, tutto il mosaico cade. Non so, ti ricordi che sono su quelle piastrelle tutte incrociate, che c'era un tempo così, così, quando ne togli una di queste, tutto il mosaico cade, non rimane più su. Un dente traballante così, e proprio quando viene tolto questo qua, tutti gli altri denti un po' incominciano a venire mancare. Ed ecco allora, invece la Madonna sceglie proprio questo momento per ispirare la professione del dogma. E cosa capita 4 anni dopo? 1858, chi è che si ricorda? Alzi la mano, alzi il mouse.
Sempre in Francia?
Sempre in Francia, vicino ai Pirenei.
Beh,
Dici Mosè, vedo che ce l'hai sulla punta della.
la Madonna si, diciamo, si fece presente a Bernadette, no? Che
Santa Bernadette, in quale
sì,
città?
scusi,
Facciamo.
a Lourdes, a Lourdes.
Benissimo, tutti in viaggio, pellegrinaggio a Lucchi, non c'è ancora stato allora, va bene.
Va bene, va
All'ultimo,
bene.
1858, l'11 febbraio incomincia ad apparire per 16 apparizioni e il 25 marzo la Beata Vergine Maria, più volte il curato gli era stato chiesto di chiedere il nome a quella bella signora che appariva e finalmente proclama: Io sono l'Immacolata Concezione. Ti racconto un bel episodio che mi è capitato di leggere in questi giorni così. Diceva Santa Bernadette, stava descrivendo un po' quello che stava avvenendo a distanza di anni così alla comunità o così. O dice, arrivo lì e già il curato tante volte mi aveva chiesto, dice, se vuoi che creda l'apparizione mi deve far fiorire il rosario. Il rosaio ai piedi su quale appare così, quella rosa canina così, ma non sono mai lì fiorite. Però dice, il giorno del 25 marzo, Santa Bernadette esce dall'estasi, riceve questo messaggio, corre per strada tutto il tempo a ripetere, io sono Immacolata Concezione, sono Immacolata Concezione, perché dice, non comprendevo che cosa voleva dire. E tutta cosa, arrivo dal parroco e l'avevo detto, un'amica, Ottavio, mi sembra che si chiamava così, mi aveva visto un po' tutta raggiante, dopo così, dice, ti ha detto qualcosa, Madonna? Mi ha detto il nome, sono l'Immacolata Concezione, ma non dirlo a nessuno, questa qui non dirlo a nessuno, vi dico una cosa, ma non ditelo a nessuno, di volta in volta c'erano 9.000 fedeli presenti a quell'apparizione, e quei 9.000 l'hanno saputo, ma senza dirlo a nessun altro, tutta la città era in festa, in tribù, tutti si congratulavano lì a Lourdes e avevano scoperto chi era la bella signora, l'Immacolata Concezione. Così arriva e il parroco, però, ancora sentito che è stato detto il nome, ma non sapeva ancora che cosa, dice: questo, non dirlo a nessuno, lei che arriva di corsa, ta, 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 ta. Dice: allora chi è quella bella signora? La Madonna? No, dice: mi ha detto sono l'Immacolata Concezione. Il parroco di solito era tutto bello rosso in viso. Quando glielo dico, diventa tutto pallido. Dice: chi ti ha detto questa frase? Chi ti ha insegnato queste parole? Questa tua signora, la madrina? No. Ti ha detto qualche altra persona? No. E chi ti ha detto questa cosa qui? La bella signora, ma... E gli spiega, aveva con le braccia così, poi apre le mani come la medaglia miracolosa. E ha detto: io sono l'Immacolata Concezione. Ah, no, ma questo non può essere un nome di una persona così, da manda via. E dopo però incomincia a ragionare, dice, beh, però facciamo così anche noi, quando dobbiamo idealizzare così, idealizziamo, così chiamiamo eccellenza, eminenza, santità, facciamo così anche noi. E la Madonna ha scelto così, questo è il suo nome. Io sono l'Immacolata Concezione. Questo mi rivela il nome di Maria, la piena di grazia, l'essere di Maria Santissima, la piena di grazia e la senza peccato. E quindi, cosa fa la Madonna con questo? E già lì incomincia, precedentemente, incominciano già i primi miracoli. Fa sgorgare una sorgente miracolosa e quindi dà uno schiaffo a tutto il positivismo. Perché dogmi, è la Madonna che viene a confermare questi dogmi. Ma come facciamo a sapere che la Madonna comincia a dare miracoli? I miracoli non esistono. Sì, ma contro è qualcosa che puoi sperimentare, toccare, verificare gli effetti che prima non potevano esserci, devi constatare che c'è qualcosa di soprannaturale. Tutto quello che doveva essere rigettato, ecco che in 2 o 3 settimane la Madonna scapovolge fiumi di inchiostro di scienziati positivisti. E pensa, uno di questi che viene scelto a questo è un medico, il medico di Lourdes, un certo Dufour, che era un presentare medico, c'era un classico positivista, tra cui anche ateo, quindi, però era una persona buona, sincera, di cuore buono. Primo miracolo. Dopo un paio di settimane siamo, dopo una decina di giorni, quindicina di giorni della prima apparizione della Madonna, siamo ancora lì in corso della cosa, era saltata fuori quella quella piccola sorgente zampillante, così, e la Madonna ha detto: i malati vengono qui a bagnarsi per tornare a trovare guarigione. Questo qui era un cavapietre che era diventato, aveva una cecità, l'occhio, una malattia così tutta diagnosticata con tutto il suo tipo di malattia, era incurabile e non avrebbe mai più potuto rivedere. Allora a un certo punto dice: beh, se la Madonna, se quella del Signore, la Madonna ha detto che è così, la figlia va a prendere un po' di acqua. Questa arriva, dopo mezz'ora è andata a prendere l'acqua, ritorna, si bagna l'occhio, ci vede. Ci vedo, ci vedo, ci vedo, tutti felici in casa, va in città, ci vedo, ci vedo, ci vedo, incontro il dottore. Dottore, ci vedo. E il dottore rimane: ma no, le medicine che vi ho dato servivano per calmare il dolore, ma non erano medicine curative per la malattia. È impossibile che voi ci vediate. No, no, dottore, ci vedo. Allora, vabbè. Ora con la matita su un foglio di carta scrive in piccolissimo una frase e dice: leggetemi questo. Questo prima, con una forte luce sull'occhio, vedeva appena appena qualcosa di. Comprendeva che c'era un po' di luce, ma proprio marginalmente, quindi proprio non aveva neanche il senso della luce e il buio, tanto per dire quanto questa malattia era irreversibile così. Quindi voi non potete tornare a vedere, è impossibile. Rilegge, invece lui legge chiaramente: questa malattia è irreversibile, perciò io non potrò mai vedere, però dice, lo legge tutto. E il dottore, anche lui, sbianca. Dice: capisco l'estasi di Santa Bernardette, ho visto che sono vere, ma adesso che ci sia anche il miracolo. E questo proprio diventa proprio un pugno nello stomaco, così. E dice: no, dottore, no, non è per le sue medicine, così, è per l'acqua della fonte della Madonna che sono guarito. Allora, arriverà dopo più tardi, e dopo anche lui, questo dottore, sperimenterà anche un altro miracolo. Santa Bernadette con la candela aveva visto che le estasi erano vere, però dice: gli rimane per 15 minuti di orologio una candela che le fiamme bruciavano le dita di Santa Bernadette mentre in estasi, e perché aveva alzato le mani in una preghiera, proprio tra le fiamme della candela. Cronometra, chiede che nessuno intervenga per togliergli la candela. Dopo, quando Santa Bernadette finisce, dice: fammi vedere un attimo la mano, e non c'è nessuna scottatura. L'esamina, esamina, esamina, così, nessuna scottatura, quindi i tessuti non sono stati ustionati. Questo magari dice: se uno è allucinato, uno è in ipnosi, uno è sotto cloroformio, magari può non sentire così, però la carne, la pelle doveva essere toccata, invece niente. E dopo fa una prova ancora: ridatemi un attimo quella candela. Prende la mano del vicino: dottore, mi scottate, mi bruciate. Insomma, come? E stava così. Anche un altro, il premio Nobel dopo della medicina, anche lui ateo, incredulo, va lì a Lourdes per constatare. Dice: ma se, certo, sarebbe bello vedere qualcosa così, constatare così, una moribonda. Questa qui, tac, si immerge e salta tutta, cammina, arzilla così. Questo dottore va davanti alla grotta, la grotta incomincia a fare la sua prima preghiera come atto di fede, così: io credo che tu sia falsa, credo che per fare questo qui aiuta la mia incredulità. È una cosa molto bella. Quindi uno smacco grandissimo, proprio come la Madonna non solo prepara questa festa dell'Immacolata Concezione in questo, nel 1830, con l'apparizione della Medaglia Miracolosa, come la vuole, ispirando il Sommo Pontefice a proclamare come dogma di fede, e come lo vuole confermare con miracoli, con l'apparizione Lourdes 1858, per dimostrare all'umanità intera il soprannaturale. E la Madonna viene a risvegliarci: preparati che quando torna mio figlio, vuole vedervi operanti nel bene, operanti nella santità, operanti nella grazia, operanti nell'essere santi e immacolati al cospetto di Dio. Quindi la Madonna diventa il prototipo di quello che dobbiamo tornare a diventare con la grazia di Dio. E lei, che è la mediatrice di tutte le grazie, vuole proprio aiutarci in questo, ma dobbiamo un po' aumentare la nostra fede, aumentare tantissimo nel nostro amore a Dio e donarci e consacrarci al suo cuore immacolato. Il mio cuore immacolato sarà il vostro trionfo. È
Quindi,
un po' questo un po' che.
padre Giampiero, scusami, intervengo appunto, no, interrompendo. Quindi, diciamo così, non è proprio un caso, no, che noi nel periodo di avvento appena iniziato, ecco, troviamo questa festa, cioè questa, diciamo proprio, è quasi un catechismo che proviene dall'alto, nel senso che l'Immacolata Concezione allora è la mistica aurora, è proprio
Sì.
un disegno di Dio che, mamma mia, concepito, no? Dall'Eterno, quindi mi ricordo alcune parole di questa bolla che diceva Eodem, cioè lo stesso consiglio, no? Diceva pure Dante, no? Il medesimo consiglio che Dio ha fatto sgorgare l'Immacolata prima e Gesù incarnato, cioè il Verbo incarnato dopo. Quindi, insomma, un disegno magnifico è quello della redenzione che appunto ci presenta prima l'Immacolata Concezione. E poi da lì man mano, no? Finché arriva il
Tutto il suo
sole della
ruolo,
giustizia, il sole della giustizia.
tutto il suo ruolo, ci dimostra il suo essere e tutto il suo operare di mamma regina, di mamma immacolata, quasi complemento della Santissima Trinità, e lei che è la santificatrice, la cristificatrice, colei che vuole realizzare in noi quel progetto che il serpente infernale ha voluto intromettersi, lo vuole ristabilire. Perché compariamo tutti i santi immacolati, è venuto a parlarci che col peccato non si va in paradiso, è venuto a schiacciare la testa al fautore di tutti i peccati, il serpente infernale, dice: vi do tutte le grazie per rimettervi nel cammino che vi porta a Dio. Io, seguitemi, seguitemi, e seguiamola. Le seguiamo e riceviamo anche la sua benedizione materna nel prepararci sempre meglio a questa grande solennità che prepara il nostro cuore, la nostra vita, per essere sempre più santi e immacolati al suo cospetto. Chiediamo anche di poterlo realizzare con questa preghiera che vogliamo recitare. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Vergine Maria Immacolata.
Prega per noi. E
Il Signore sia con voi. Benedetta
con il tuo spirito.
intercessione della Beata Vergine Maria Immacolata, vi benedica tutti, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amici, un'Ave Maria a tutti, una buona preparazione per diventare sempre più santi e immacolati al cospetto di Dio e ci aiuti lei, la piena di grazia, l'Immacolata. Ave Maria, da Mosè, Fra Giampio, Antonio, Ave Maria a tutti.